Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Come sempre, ma ancora più di sempre, ci tengo a ringraziare il nostro gruppo, la nostra community su Telegram, che in queste settimane ci sono stati particolarmente vicini. Sapete che per questo podcast non è un momento particolarmente facile, ci sono stati gli alti e bassi, ma grazie a voi, soprattutto grazie a voi, andiamo avanti più forti di prima e quindi voglio ringraziarvi di cuore per il supporto sia morale sia anche economico che avete deciso di darci in queste settimane. Siete tantissimi ormai su Patreon e vi ringraziamo. E allora colgo l'occasione per ricordarvi che, anzi, forse non l'abbiamo ancora mai detto in puntata, abbiamo deciso di aggiungere una nuova fascia di abbonamento su Patreon per coloro di voi che non potessero per qualsiasi motivo permettersi quella precedente, che è la fascia delle candeline da 2,50 € al mese che offrite a me e a Giacomo per ottenere dei contenuti extra ogni settimana. Quindi vi invito, se avete voglia di sostenerci economicamente, se apprezzate il lavoro che io e Giacomo facciamo di settimana in settimana, di andare lì e abbonarvi su Patreon. Per chi di voi invece non avesse questa possibilità, vi ricordo che potete supportarci anche gratuitamente lasciando una recensione su Spotify a 5 stelline se ci ascoltate lì, oppure scrivendone una su Apple Podcast se invece ci ascoltate da iPhone. E in qualsiasi modo noi vi aspettiamo anche sul gruppo Telegram, non vediamo l'ora di conoscervi, di sentire le vostre storie. Ricordatevi di entrare sbattendo la porta e mai in punta di piedi. E adesso però bando alle ciance, perché oggi vi portiamo una nuova ospite, nuova di zecca, anche se qualcuno di voi avrà già avuto modo di conoscerla se ascolta Stelle e Strisce. Lei è Elena Milanesio, esperta di Stati Uniti e di cronaca nera, nonché autrice del blog elestorieamericane.it. Ciao Elena e grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao Michele, grazie a te per l'invito e anche grazie a Giacomo.
È un piacere averti qui su Non spegnere la luce per la prima volta. E allora, come avrete capito anche dal titolo, oggi andiamo a parlare di un argomento che sono sicuro tutti quanti abbiate sentito nominare almeno una volta nella vostra vita, compresi i più giovani. Sto parlando del cosiddetto Sexgate, uno scandalo politico-sessuale che coinvolse il presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, alla fine degli anni 90. Siamo infatti nel 1998 e Clinton è nel pieno del suo secondo mandato, rieletto a furor di popolo e all'apice della sua maturità personale e politica, quando, come un fulmine a ciel sereno, si abbatte sulla sua presidenza uno scandalo sessuale destinato a scuotere il governo statunitense dalle fondamenta. Clinton fu infatti protagonista di un tradimento extraconiugale con Monica Lewinsky, una stagista della Casa Bianca, all'epoca soltanto 21enne. Seguirà un lungo processo di impeachment che vedrà alla fine il presidente Clinton assolto da tutte le accuse. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è: chi furono i responsabili della diffusione di questo scandalo? E quanto c'è di vero in quello che è stato pubblicato dai media in quei giorni? E allora, per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire tutti i retroscena di questo scandalo insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao Elena, ciao a tutti gli amici, le amiche e gli amico di Non spegnere la luce, ben ritrovati anche da parte mia. Grazie ovviamente a tutti coloro che sono sul gruppo Telegram, nel bene e nel male. A voi voglio dedicare una bellissima canzone, una delle mie preferite, dei Dirty Poets, che si chiama Of Monsters and Men. Ascoltatela, poi magari metto il link sul gruppo. Grazie a tutti coloro che sono su Patreon e prometto una nuova aggiunta, diciamo, ovvero che da questa settimana, proprio da questo caso che mi sta particolarmente a cuore per la sua comicità, per le risate che mi ha strappato, per il periodo storico in cui avviene, con questa puntata arriveranno i disegnini legati a, diciamo, ai diversi casi che raccontiamo, anche perché Michele, quando mi presenta, dice sempre fumettista. Giustamente sul gruppo magari qualcuno si chiede fumettista di che, e almeno lo facciamo vedere qualcosina. Allora, signori e signori, questa è una puntata stranissima, perché dopo aver parlato di eutanasia, dopo aver parlato di diversi casi anche spinosi, ci trasferiamo dalla parte del mondo che tutti vorrebbero conoscere, ma che effettivamente nessuno conosce davvero. È la parte d'America che si trova al centro di tutto quello che può essere il percorso storico dell'Occidente. Ci troviamo alla Casa Bianca. E ovviamente, per aprire la nostra narrazione di oggi, non potevo che aprire con il meno americano degli americani, il pescatore della Florida, Mark Twain, che una volta ha detto: è stato meraviglioso scoprire l'America, ma sarebbe stato ancora più meraviglioso ignorarla. E forse, da una parte, non aveva tutti i torti. Vedete, è il 1998 quando la nostra storia, diciamo, raggiunge il suo climax, perché questo in gergo cinematografico sarebbe, non so, un film probabilmente alla Villeneuve, ovvero che si apre con il punto massimo e poi piano piano ci racconta quel punto massimo. Una serie televisiva che fa benissimo questo, la trovate per intero su Disney Plus, tutte e 12 le stagioni, e si chiama American Horror Story. Ve la consiglio perché, già come capirete dal titolo, tratta diversi problemi dell'America. Detto questo, vedete, in America c'è stato un programma negli anni Ottanta e anche successivamente che ha spopolato, che ha fatto dei numeri da record, ha fatto dei numeri che sono anche impossibili sotto un certo aspetto pensare, e che ha influenzato quasi interamente il costume della società americana, ma in generale anglofona, il Saturday Night Live. Quel Saturday Night Live da cui poi sarebbero nati dei fenomeni della storia cinematografica, come per esempio Ghostbusters o come per esempio Blues Brothers. Uno di quei Blues Brothers, Joe Belushi, e che più di ogni altro in scandali e comicità e satira ne sapeva meglio di tanti altri, una volta disse, durante uno dei suoi famosi sketch: vedete, la differenza fra noi e gli inglesi è che gli inglesi hanno avuto anche uno scandalo tra i politici, tra i più importanti, anche uno scandalo amoroso, perché sembrava che negli Stati Uniti d'America mancasse questo per centrare perfettamente la grande figura di maschera della commedia dell'Occidente. Ed è arrivata grazie al Sexgate, uno scandalo politico sessuale che ha coinvolto la persona più importante della parte di mondo più conosciuta, ovvero il presidente degli Stati Uniti d'America. Ma chi sono i protagonisti della nostra storia? William Jefferson Clinton, per tutti Bill, perché nel tentativo di voler dare una nuova facciata all'America era certo che quel Bill fosse sicuramente più gioviale di un semplice William Jefferson Blythe III, che sembra particolarmente inquietante. Ed è stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1993 al 2001. È stato il terzo presidente più giovane di sempre, ma soprattutto sarà il presidente della parte d'America che vedrà Hollywood non solo come uno svago, non solo come una forma di intrattenimento, e non la vedrà nemmeno come qualcosa da combattere per la presenza dei comunismi come durante il maccartismo, no, ma vedrà Hollywood come un grande aiuto, il saper spettacolarizzare il potere, cosa che gli inglesi facevano dall'alba dei tempi. È stato governatore dell'Arkansas, ma a un certo punto arriva alla presidenza, e a detta di coloro che hanno vissuto quel periodo, durante la sua presidenza ha promosso una grande varietà di leggi e programmi, per esempio il North American Free Trade Agreement, la riforma del welfare, sono stati attribuiti a quella che era la sua via politica, ovvero la sua visione centrista, la famosa terza via, mentre in altre è sembrato molto più progressista. Ha avuto un primo mandato dal 1993 e al 1997, che può essere tradotto attraverso questa frase, attraverso quello che è un po' il biglietto da visita dei presidenti. Non so se avete mai visto una serie, secondo me meravigliosa, con Kevin Spacey, un remake di una serie che è House of Cards. E la frase è: la nostra democrazia non deve soltanto essere l'invidia del mondo intero, ma anche il motore del nostro rinnovamento. Non c'è nulla di sbagliato in America che non possa essere corretto da cosa è giusto in essa. Un fantastico film con Al Pacino, non solo, c'è anche nel film Cameron Diaz, Jimmy Fox, Aaron Eckhart, tutti tra l'altro giovanissimi, che si chiama Any Given Sunday, ogni maledetta domenica, comincia con una frase davvero molto molto simile, ovvero che in America non c'è nulla di sbagliato e che può essere corretto combattere per quelli che sono i propri ideali. E i propri ideali però a un certo punto si sono scontrati con un ex stagista della Casa Bianca, a quei tempi stagista effettiva, Monica Lewinsky, nata a San Francisco il 23 luglio del 1973. È cresciuta nella California meridionale, cresciuta a Los Angeles in un periodo in cui Los Angeles cominciava a rivivere, dopo quello che era accaduto nella Berkeley del 68, cominciava ad avere una via diversa, la via meglio conosciuta come Music Way, che riprendeva il way, ovviamente, che vuol dire via, e il Vandal, che voleva dire andare a cercare in strada quello che era la nuova forma di divertimento. Nel West Side questo era fortissimo. Suo padre, che si chiamava Bernard Lewinsky, era un ebreo tedesco che si era trasferito a El Salvador e successivamente in California per cosa? Per motivi razziali, ovviamente, per sfuggire al nazismo, e pian piano è diventato un importantissimo oncologo. Si è laureata in psicologia e nell'estate dello stesso anno in cui si è laureata, ovvero il 95, si trasferisce a Washington perché viene selezionata per un tirocinio alla Casa Bianca durante la presidenza. Indovinate di che? Non c'è bisogno che ve lo dica io. Nel 1995 inizia tra loro una relazione. La ragazza decide di rivelare i dettagli di quello che sta succedendo a Linda Tripp, che lavorava in quel periodo al Dipartimento della Difesa e non solo, registrava le telefonate con la Lewinsky. Nel 98 scoppiò un altro caso importante, il caso Paula Jones, che secondo molti è stato il primo vero punto all'impiccagione di Clinton. Paula Jones era una giornalista che accusò il presidente di molestie sessuali nel periodo in cui lui era presidente, in cui lui era il governatore dell'Arkansas. A quel punto, dopo lo scandalo che era accaduto, la Tripp decise di mandare i nastri delle telefonate a un giudice, Ken Starr, che decise di indagare sui comportamenti del presidente. Ora, immaginate questo nella vostra mente. Quella che vi sto raccontando può sembrare al giorno nostri effettivamente la storia di una serie televisiva, una di quelle che vediamo sempre. Tra l'altro l'America veniva già da un impeachment bello importante, che era stato lo scandalo del Watergate. Ma soprattutto in questo caso voglio che vi rendiate conto che ci troviamo alla fine degli anni 90. La fine degli anni 90 vuol dire un periodo in cui la televisione ha un peso sociale che probabilmente non è calcolabile fino all'approdo dell'alta velocità nel mondo delle persone, nel mondo degli esseri umani. La televisione in quel periodo è il centro nevralgico delle famiglie. C'è un bellissimo libro di un antropologo tedesco che racconta come la televisione sia stata il vero fautore per permettere alle famiglie di riunirsi intorno al niente e di raccontare qualcosa che non apparteneva loro. Immaginate quindi una storia come questa: la persona più importante del popolo occidentale, il presidente degli Stati Uniti, una carica pari quasi a quella del Papa, che compie un gesto da veri e propri esseri umani. Che cosa accade? Scoppia lo scandalo a causa di quello che è successo. Insieme alle indagini di Ken Starr ci rendiamo conto che Clinton ha anche ammesso di aver avuto dei rapporti extraconiugali con Jennifer Flowers. Lo scandalo scoppia e giunge al suo culmine nel periodo in cui negli anni 90 è tanto importante avere sempre qualcosa da passare sul piano televisivo, ovvero l'estate del 1998, dove c'è una interrogazione serrata che secondo alcuni, secondo i giornalisti dell'epoca, era anche volta a far cadere Clinton, quindi non aveva nulla di equo di un processo. Ma ci sono i giudici che attaccano Clinton e dura diverse ore, viene trasmessa in differita di un mese in televisione ed ebbe una risonanza mondiale incredibile. Portò la Camera dei Rappresentanti a sfiduciare Clinton per aver mentito sulla presunta relazione. Fateci caso. Uno scandalo diviene il momento migliore per parlare di un presidente, per porlo in televisione, per dargli la massima visibilità, e anche in questo caso l'argomento principale diventa la relazione extraconiugale, quindi non quello che è successo alla donna. Perché, come dicevamo l'altra volta e abbiamo detto in diverse puntate, ciò che conta non è quasi mai la vittima, ma il carnefice. È sempre il dietro le quinte della vita delle persone. In questo caso, con il presidente degli Stati Uniti d'America, era ancora più semplice. Ci sono ulteriori indagini che portano nel dicembre del 1998 all'impeachment, le accuse, falsa testimonianza contro il presidente e la sua successiva assoluzione da ogni accusa di spergiura ed ostruzione dalla giustizia in un processo che è durato 21 giorni nel gennaio del 1999. Attraverso una corte civile Clinton però riceve una multa di $90,000 dal giudice Susan Weber Wright per aver fornito una falsa testimonianza proprio nel caso di Paula Jones. Tutto continua perché nel gennaio del 2001 la sua licenza all'esercizio della professione forense viene sospesa in Arkansas per 5 anni e subito dopo viene radiato dal presidente davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. In realtà sembra c'è una nuova teoria dietro questo, diciamo un altro modo di raccontare la versione, la vicenda. E quest'altro modo è proprio quello di cui parlava Twain, che ci permette di ricollegarci a un'altra frase secondo me importante, ed è una frase di Ezra Pound. Discutere dei governi delle cosiddette democrazie, Inghilterra, Francia, Stati Uniti, è una semplice perdita di tempo, sino a che non si distingue tra teoria e fatto. Questi paesi sono controllati da usurai, sono usurocrazie ed è perfettamente inutile di parlarne come se fossero controllati e governati dai loro popoli. Perché questo? Perché secondo una grossa fetta di popolazione sembra che tutto quello che sia accaduto, il Sexgate, sia stata in realtà una vendetta nei confronti dello scandalo del Watergate. Ma quindi la verità dov'è? Ma soprattutto, la domanda giusta che dobbiamo porci davanti a un caso del genere è davvero questa: è successo o non è successo? Oppure chi è la vittima e chi è il carnefice? Per risposta potremmo chiedere a Mark Twain.
E allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo Giaquinto.
Grazie a voi.
Non è un caso se abbiamo deciso di affrontare questa puntata, questo argomento proprio in questo periodo. E Per chi vuole sapere, a buon intenditore poche parole, ecco. Adesso però io voglio tornare dalla nostra ospite perché, come detto in apertura, la nostra Elena è un'esperta sia di cronaca nera sia di Stati Uniti, dunque è il profilo perfetto per raccontarci questo caso. E allora Elena, voglio fare un passo indietro insieme a te e provare a dare un po' di contesto a chi ci ascolta. E quindi partirei dal chiederti qual era stata fino a quel momento ovviamente la carriera politica di Bill Clinton e chi era invece Monica Lewinsky.
Allora Michele, quando mi hai invitato per questa puntata mi hai resa molto felice perché per parlare di Bill Clinton dobbiamo andare in Arkansas, che tu ormai sai bene essere uno dei miei stati preferiti. E Studiando la storia di Bill Clinton ho trovato questa frase del premio Nobel di Toni Morrison che secondo me è la migliore per descrivere il presidente, perché lei dice: Bill Clinton è stato il primo presidente nero per aver sempre sostenuto la comunità afroamericana e perché mostrava, secondo lei, tutti i tratti tipici dei neri. Veniva da una famiglia monogenitoriale, era nato povero, faceva parte della classe operaia, suonava il sassofono, era amante di junk food, in particolare di McDonald's, e in più aveva notato che la vita sessuale di Bill era stata esaminata più dei risultati della sua carriera politica, paragonando questo fatto allo stereotipo del doppio statuto con cui i neri vengono di solito giudicati. Bill infatti era nato povero, come ha già detto Giacomo, era nato in Arkansas nel 1946 e inizialmente il suo cognome non era Clinton ma era Blighty, ma suo padre morì giusto 3 mesi prima della sua nascita. La mamma, Violetta, a quel punto decide di affidare il figlio alle cure dei nonni materni e lei ritorna in Louisiana dove finisce questo percorso di studi di infermieristica. Poco tempo dopo, madre e figlio si ricongiungono, vanno a vivere a Hot Spring, che è un'altra località dell'Arkansas, ed è un po' considerato il rifugio peccatorum, perché io sono stata in una città molto alternativa, e ai tempi era la città dei gangster, infatti ancora oggi esiste questo museo dedicato ai gangster. La madre si risposa appunto con quest'uomo che di cognome faceva Clinton, e a cui Bill è stato sempre molto affezionato, nonostante quest'uomo avesse grossi problemi di alcolismo e quindi purtroppo alcune volte alzasse le mani nei confronti della madre. Rimane, diciamo che Bill cresce insomma in un contesto mediocre, se vuoi, economicamente parlando, sicuramente povero, e questa cosa lo tocca così tanto che lui giura a se stesso che avrebbe fatto della sua vita una missione per far sì che lui e il suo popolo, il popolo dell'Arkansas, non dovesse più soffrire tutta questa povertà. Diciamo che la sua epifania avviene in due momenti molto precisi. La prima è quando era ancora uno studente delle scuole superiori e insieme all'associazione dei Boys Nation, che è un'associazione studentesca che riunisce tutti i rappresentanti degli studenti della nazione, stringe la mano a John Kennedy. Infatti su YouTube ho visto questo filmato, perché comunque è emozionante, e su YouTube si può ancora trovare questo breve filmato in bianco e nero dove c'è un giovanissimo Bill insieme a tutti questi rappresentanti che stringe la mano a John Kennedy. Il secondo momento catartico è stato il discorso I Have a Dream di Martin Luther King, tenuto a Washington, che lui imparò a memoria e ripete per giorni. Si studia a Washington, si laurea nel 68 alla Georgetown University e già l'estate precedente aveva iniziato un tirocinio presso il senatore dell'Arkansas, che ai tempi era William Fulbright. Vince, una cosa non da poco, una scholarship con Oxford nel Regno Unito. Quindi qui ad Oxford non si laurea, però diciamo che dà sfogo alla sua passione per la musica, ma soprattutto si avvicina alla politica dell'Est Europa, perché quelli erano gli anni della Primavera di Praga. Diventa un leader universitario, faceva parte di non di una, ma di tante confraternite, e questo a sottolineare il fatto che lui era una persona sicuramente dotata di un grande carisma. Torna negli Stati Uniti, prosegue gli studi a Yale ed è qui che incontra Hillary e nel 73 si laurea. Si sposano, lui, entrambi avevano dichiarato a loro stessi e alla coppia questa grande vocazione verso la politica, tanto è vero che appena laureato Bill e la moglie Hillary si trasferiscono in California, perché lui in quel periodo stava seguendo prima le primarie e poi le presidenziali del candidato George McGowan. Ruolo che lo porta sia in California ma poi anche andare a vivere a Dallas in Texas. Finito questo impegno, ritorna in Arkansas, quindi nel suo stato, a Little Rock, che è la capitale, dove prima ricopre il ruolo di Attorney General e poi per ben 11 anni diventa il governatore dello stato dell'Arkansas, mentre Hillary è una consociata di uno studio legale, perché lei aveva studiato legge, chiamato Rose Law Firm. I successi, va detto, che hanno sempre connotato la carriera politica di Bill, tanto è vero che non solo lui era governatore dello stato dell'Arkansas, ma era diventato anche presidente della National Governors Association, quindi presidente di tutti i governatori degli stati americani. E a questo punto della sua carriera aveva 32 anni, quindi direi notevole come traguardo. Come anche detto Giacomo, diciamo che la sua carriera politica è improntata a quella che viene definito New Democrat, ovvero i New Democrat sono quelli che seguivano la via di mezzo, chiamata la Third Way, una via di centro che ambisce a conciliare le tradizionali posizioni di destra sull'economia insieme a una politica sociale progressista. Infatti, anche durante i suoi anni di governatore. Lui lavora su riforme del sistema educativo, su riforme del sistema stradale, apro e chiuso parentesi, se qualcuno ha visto l'Arkansas sa che ce n'è bisogno, mentre la moglie lavorava su delle riforme del sistema sanitario. Ma non solo, una cosa che ho trovato particolarmente notevole è che lui nel 1985 scrive il discorso sullo Stato dell'Unione per Ronald Reagan, diciamo aumentando la sua fama ben oltre i confini dello Stato dell'Arkansas. In questi anni i Clinton quindi conducono una vita improntata sulla carriera politica, non si possono definire una famiglia ricca, però sicuramente sono, soprattutto Bill è uscito da quello stato di povertà che aveva connotato l'inizio della sua vita. Tanto è vero che in questi anni, proprio a metà degli anni Ottanta, entrambi i coniugi effettuano delle transazioni economiche che costituiranno poi la base di quello che viene conosciuto come il Whitewater Gate, che citiamo perché potrebbe poi tornare in seguito nel nostro racconto, e consisteva nell'acquisto di terreni in Arkansas. Nel 1991 inizia la campagna presidenziale. In questo periodo qua saltano fuori le prime crepe, perché proprio mentre è in campagna presidenziale si compare questa giovane modella, questa donna chiamata Jennifer Flowers, che sostiene di aver avuto una relazione extraconiugale, quantomeno per Bill Clinton, extraconiugale, di ben 12 anni, quindi di essere stata l'amante di Bill per 12 anni. Per, diciamo, tacere queste dicerie che stavano girando intorno a lui e alla sua figura e che stavano intaccando quello che era il suo percorso politico, sia lui che la moglie vanno ospiti a un programma, nel famoso programma chiamato 60 Minutes, in cui, insomma, si vuole discolpare e ha tutto il supporto della moglie. Intanto prosegue questa sua rincorsa alle presidenziali e nel giorno del Super Tuesday emerge considerevolmente e anche inaspettatamente, perché vince in Texas e in Florida, che ok, sono stati del sud e quindi in parte ci si aspettava che sostenessero appunto un rappresentante degli stati del sud, ma il colpo di scena è stato vincere nello stato di New York, e questo gli ha permesso di togliersi di dosso il pregiudizio del candidato del sud, se vogliamo. Naturalmente non, durante questa sua campagna non smettono di esserci insinuazioni, qualcuno insinua che questo suo percorso possa determinare un conflitto di interessi tra gli affari statali e l'ufficio legale per cui lavorava Hillary, ma ovviamente poi si stabilisce che in realtà non ce ne sono. Vince finalmente questa corsa alla presidenza e batte il suo avversario che era Bush Senior, il papà di Bush Junior. E i motivi per cui lo vince sono principalmente due, perché Bush Senior aveva disatteso le promesse sul non aumentare le tasse, un grande classico direi, la storia si ripete, ma soprattutto perché Bush Senior, ricordiamoci che la guerra fredda era finita da pochissimo, l'impero sovietico era crollato da un anno, Bush Senior era ancora troppo concentrato sulla politica europea, quindi sulla guerra fredda, mentre Bill Clinton spingeva, urgeva affinché le attenzioni e le risorse soprattutto si rivolgessero di più al paese. Quindi una sorta di American First, e anche in questo caso diciamo tematiche cross tra rossi e blu, visto che tra l'altro in quel periodo il valore del dollaro era particolarmente basso. Vince con il 43% dei voti in un contesto atipico, perché quell'anno, cioè in quelle presidenziali, a correre non erano in due ma erano in tre. Oltre a Bush Senior c'era questo populista miliardario che si chiamava Ross Perot, che aveva appunto corso come indipendente. Non era una minaccia, però naturalmente i voti che lui aveva preso avevano tolto voti alla controparte, quindi a Bush Senior, e questo aveva sicuramente agevolato la vittoria di Bill. Diciamo che la carriera politica di Bill Clinton ha avuto dei risultati significativi, soprattutto perché gli viene riconosciuto che quando lui ha presieduto il popolo ha vissuto il più lungo periodo di pace militare, di espansione economica nella storia americana, ma soprattutto quando lui ha concluso il suo mandato c'è stato un surplus di bilancio di quasi 400 miliardi di dollari, quindi ancora questi risultati ragguardevoli. Si sono firmati grandi trattati sotto il suo operato, il NAFTA di cui ha parlato Giacomo, il Brady Bill, che era un accordo che imponeva un'attesa di 5 giorni per chi acquista armi in modo da permettere al governo di compiere dei controlli, aveva promosso delle politiche sociali ma soprattutto di welfare, tra cui lo SHIP, State Children Health Insurance Program, che è una proposta di legge che garantiva l'assistenza sanitaria a 5 milioni di bambini che fino a quel momento ne erano privi, e per ottenere questo risultato aveva collaborato profondamente anche con la moglie Hillary. Nel 93, per citarne alcuni, porta sul tavolo degli accordi di pace Israele-Palestina. Nel 98 Boris Yeltsin lo invita a visitare il Cremlino. E ricordiamo che appunto l'Unione Sovietica aveva cessato di esistere in quel momento da appena 7 anni, dando di fatto la vittoria agli Stati Uniti, e Yeltsin acconsente, anche se un po' riluttante, questo è un punto importante perché oggi vediamo le conseguenze di questo, acconsente all'allargamento della NATO portando dentro la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Ungheria. Si occupa anche dei Troubles in Irlanda, quando va a fare un viaggio a Dublino viene accolto veramente come un portatore di pace, si occupa della questione balcanica e soprattutto, in ultimo, elegge la Corte Suprema la famosissima ormai rockstar Ruth Bader Ginsburg, senatrice. Tra il 94 e il 96 scampa a ben 2 attentati per mano di Osama Bin Laden, e nel 98 ordina diverse missioni per catturarlo e ucciderlo, ma queste falliscono. Nel 2001 poi, il 20 gennaio, che è l'ultimo giorno del suo mandato, concede 141 grazie e 36 commutazioni della pena, che è una pratica che svolgono tutti i presidenti alla fine del loro mandato, però il numero di Bill di queste grazie concesse è rilevante. E sì, i sondaggi ancora oggi ci dicono che Bill Clinton ha lasciato la carriera di presidente con il più grande indice di gradimento mai ottenuto da un presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo fa comunque riflettere, perché quando si parla di Bill Clinton purtroppo si è tutti molto condizionati dalla storia del Sexgate, ma la sua carriera politica è veramente degna di nota. Contemporaneamente invece Monica Lewinsky, come ha già spiegato benissimo Giacomo, era una ragazza innanzitutto molto giovane che si era appena laureata, aveva ottenuto questa possibilità di fare uno stage alla Casa Bianca, probabilmente sia perché aveva vinto un concorso, ma anche perché i genitori erano dei democratici, ma soprattutto dei democratici che finanziavano il Partito Democratico. E tra l'altro ho trovato questa piccola notizia che ti fa riflettere su come, insomma, il famoso sliding doors. Lei si ottiene questa possibilità di fare uno stage alla Casa Bianca. In quel momento c'era stato uno shutdown al congresso perché non erano riusciti a trovare un accordo sul bilancio, una cosa che accade spesso, e quindi il governo aveva dovuto interrompere tutte le attività non essenziali per mancanza di fondi, tra questo e pagare gli stipendi ai funzionari, tranne che agli stagisti. Quindi molti funzionari in quei giorni lì non si erano presentati al lavoro perché appunto non percepivano uno stipendio, tranne gli stagisti, perché gli stagisti comunque non lo avrebbero percepito. E quindi cosa succede? Lei entra nello staff di Leo Panetta, che era a capo dello staff del presidente, perciò lei non solo inizia uno stage alla Casa Bianca, ma si trova a ricoprire un ruolo che la permette di entrare e uscire dall'ufficio Vale ogni 3x2, se vuoi. Quindi questo è, diciamo, l'inizio della storia.
Questo è interessantissimo, Elena, ti ringrazio, sei stata veramente precisa e dettagliata. È interessantissimo anche capire come una ragazza di 21 anni possa arrivare appunto a quelle che vengono definite le stanze dei bottoni, genericamente. E anche la storia personale di Bill Clinton, ti ringrazio perché sapevo che lui proveniva dall'Arkansas, o come diciamo in Italia dall'Arkansas, però non sapevo che insomma fosse di umili origini e che si fosse fatto da solo in questo modo. Mi sembra una carriera veramente importante, come tante altre che si vedono qui negli Stati Uniti, dove come vedete, anche se si viene dal nulla, si può arrivare a fare il presidente, insomma. Adesso però voglio entrare un po' di più nel merito di questa vicenda, di questo scandalo, insieme a te, adesso che abbiamo visto, abbiamo sfatato un po' di miti, di leggende metropolitane su Clinton. Proviamo a capire perché, quando viene fuori questo, come viene fuori questo scandalo innanzitutto, e perché, quando viene fuori, Clinton inizialmente nega tutto. E ci sono anche delle dichiarazioni pubbliche, delle conferenze stampa che lui ha fatto, in cui negava su tutta la linea, per poi a un certo punto decidere invece di confessare. Quindi parliamo anche di chi è responsabile della diffusione di questo scandalo, perché non è che Monica Lewinsky si è svegliata da un giorno all'altro e ha deciso di mettere in una posizione così difficile Clinton. Lei, anzi, era innamorata del presidente Clinton, a sua stessa ammissione, lo dice ancora oggi, gli scriveva delle lettere d'amore, era proprio una relazione quella che avevano.
Sì, esattamente. Infatti questa storia dei risvolti umani secondo me è molto teneri, perché comunque stiamo parlando di una ragazza di 21-22 anni. E insomma, tutti ci dovremmo ricordare un po' come eravamo a 21-22 anni, ma negli anni 90. Comunque, c'è a introduzione di quello che insomma ti racconterò adesso, pochi anni fa, ma forse addirittura solo l'anno scorso, è uscita una serie intitolata Impeachment. Ora non mi ricordo su quale piattaforma si trova, che è stata proprio prodotta dalla stessa Monica Lewinsky. Infatti diciamo che la protagonista principale di questa serie, che racconta appunto il caso dell'impeachment, non è tanto Bill Clinton, ma è proprio questa giovane attrice che impersonifica appunto Monica Lewinsky. E quindi da questa serie qua si capisce proprio quello che dici tu. Lei era una ragazza giovane, appena laureata, normale, per normale intendiamo una ragazza che era cresciuta in una buona famiglia, aveva studiato e poi aveva appena iniziato il suo primo incarico, diciamo, lavorativo. E come lei ricorderà recentemente, adesso non voglio andare troppo avanti, ma come lei ricorderà poi in età più adulta, ricorda quegli anni dicendo: 21 anni, io mi sono innamorata del mio capo. Che detta così è proprio la verità. Cioè, ti aiuta a empatizzare con quello che le è accaduto. Comunque, no, non è stata Monica a volere che tutto questo uscisse, anzi. Diciamo, cosa è successo? Come succede, penso, come è successo a tutti i presidenti, direi, c'è sempre il lato B della medaglia, ok? Quindi a tutti questi successi che effettivamente lui ha raggiunto, a questa carisma e questa grande visione politica che aveva, dall'altra parte sicuramente c'era innanzitutto il Partito Repubblicano dall'altra parte, e con questo c'era una grande voglia di trovare delle falle nella carriera di Bill Clinton così luminosa. In particolare c'erano due persone, durante il suo percorso all'elezione e sia durante la sua carriera come governatore e poi come presidente, che hanno seguito lo hanno seguito, diciamo, hanno seguito tutti i suoi movimenti, tutti i suoi investimenti, tutto quello che lui faceva sia in mondo lavorativo che extralavorativo, ed erano il giornalista Michael Isikoff, spero si pronunci così, e poi il procuratore Ken Starr, di cui ci ha già anticipato Giacomo. Questo giornalista, che si chiamava Michael Isikoff, lavorava per il Newsweek. Nel 97 era venuto, insomma, si era ritrovato tra le mani delle copie dei nastri di queste registrazioni tra Monica e Linda Tripp, di cui parleremo dopo, ma ti anticipo. Le aveva portate sul tavolo del caporedattore, il quale però non si era sentito sicuro nel pubblicarle, perché aveva paura che potessero essere state manipolate e che quindi in qualche modo quella storia poi non fosse vera. Solo che cosa succede? Innanzitutto che le voci girano, ci sono spie dappertutto. Un'altra testata giornalistica, che mi sembra fosse il Drudge Report, dice che il Newsweek ha le prove di una relazione extraconiugale tra Bill Clinton e una giovane stagista chiamata Monica Lewinsky. Quindi questo Michael Isikoff, cornuto e mazziato perché ha perso lo scoop e lo ha fatto un altro giornale. Però intanto la notizia esce. E per grande sfortuna di Bill Clinton, quelli erano gli anni in cui è nata Fox News. Quindi la notizia non solo è uscita, ma diciamo che l'eco è stato notevole. Contemporaneamente, già da molti anni però, i repubblicani avevano nominato un procuratore speciale perché indagasse su un presunto scandalo edilizio legato all'acquisto di terreni. Vi ricordate quando ho detto il Whitewater Gate? Questo procuratore si chiamava Kenneth Starr. Quindi Kenneth Starr, già dai tempi in cui, allora indubbiamente non era un amante di Bill Clinton, e quindi già dai tempi in cui indagava mentre lui era un governatore, aveva già, insomma, un suo fascicolo di elementi che potessero giocare a sfavore di Bill Clinton. A questo punto cosa succede? Che siamo sempre negli anni 96, insomma, quindi quando inizia questa storia con Monica, 95-96, esce fuori Paula Jones. Paula Jones sostiene di essere stata molestata sessualmente in un hotel di Little Rock da Bill Clinton, quando questo era appunto un governatore dell'Arkansas. E affida questa sua dichiarazione proprio al procuratore Ken Starr, che quindi, insomma, ha già le informazioni che aveva ottenuto, questo scoop, che in America si chiama bombshell, diciamo, e in qualità di procuratore interroga appunto Paula Jones. Contemporaneamente, perché ci sono appunto almeno tre storie parallele, quella di Michael Isikoff, quella di Ken Starr e quella di Linda Tripp. Linda Tripp era una funzionaria del governo, lavorava al Pentagono. Monica Lewinsky nel 96 dalla Casa Bianca viene trasferita al Pentagono, molto probabilmente non per volontà sua, non per volontà diretta di Bill, perché essendo lui presidente non credo si occupasse di cosa far fare gli stagisti, però l'entourage di Bill Clinton un pochino aveva annusato questa cosa, e quindi, se vuoi, forse per proteggerlo aveva spostato la stagista al Pentagono. Lei soffre, Monica, 21 anni, giovanissima, innamorata del suo capo, soffre terribilmente per questa lontananza, e in questi giorni di solitudine al Pentagono, immaginiamoci poi la struttura del Pentagono, che se non sbaglio è l'edificio più grande al mondo, quindi tristezza sentimentale più solitudine, si trova bene, diventa amica di questa Linda Tripp, che in realtà era molto più grande di lei, però insomma il rapporto che si instaura è molto confidenziale. E quindi la povera Monica si confida con questa donna e le racconta tutto. Le racconta di questa storia, di questo amore che lei corrisposto, che lei provava per il presidente. E insomma, Linda Tripp in breve tempo si rende conto di avere tra le mani una notizia pazzesca, cioè uno scoop mondiale. Cosa fa? le dice: guarda, non parlarmi di queste cose mentre siamo in ufficio, perché è rischioso, qualcuno potrebbe sentirci. Facciamo così, ci sentiamo la sera per telefono tranquillamente e chiacchieriamo di quanto mi stai dicendo. Questo avviene, peccato che Linda registra tutte le telefonate. Addirittura c'è una telefonata che poi verrà portata al processo, in cui Monica le dice che ha un vestito blu di Gap, macchiato appunto di tracce del presidente Bill Clinton, e le dice: guarda, lo vorrei lavare perché voglio utilizzarlo per una festa che ho in famiglia. E Linda Tripp la dissuade dal farlo, le dice: ma no, non farlo, anche perché guarda, ti conviene tenerlo, perché non si sa mai, qualsiasi cosa possa mai succedere, tu comunque hai le prove che qualcosa è accaduto. E per convincerla ancora di più rincara la dose e le dice: poi guarda, tanto quel vestito ti sta male, ti fa grassa, quindi non metterlo. Quindi Linda raccoglie tutto questo materiale, che era veramente uno scoop sensazionale, e cosa fa? Lo gira ad un'agente letteraria, la quale contemporaneamente allerta il giornalista Michael Isikoff, quello che si era fatto soffiare da Drudge Report le informazioni, e consegna i nastri a Kenneth Starr, il procuratore. Quindi Kenneth Starr si trova ad avere tra le mani la confessione di Paula Jones, che dice di essere stata molestata sessualmente. I nastri girati da Linda Tripp. A questo punto partono gli interrogatori. Quindi interroga sia Paula Jones, che ovviamente racconta la sua versione, interroga Linda Tripp, interroga Monica Lewinsky. Questi sono interrogatori ufficiali, quindi tu sei sotto giuramento. Monica, ovviamente, possiamo immaginare lo shock di questa ragazza, possiamo proprio appena immaginarlo. Cosa fa? Mente al primo interrogatorio, dice: no, non è vero. Clinton a questo punto viene anche interrogato. A sua volta lui dice: no, assolutamente, io non ho avuto nessun tipo di relazione con questa stagista. E per diciamo sincerarsi, che questa comunicazione sia ben chiara a tutti, la fa anche pubblicamente in TV, dove dice di non aver avuto nessuna relazione sessuale con questa stagista. Allora cosa fa Kenneth Starr? Siccome sa che Monica ha mentito perché ha i nastri, propone a Monica Lewinsky un accordo. Le dice: tu hai mentito sotto giuramento, io però ti garantisco la piena immunità in cambio di una tua confessione completa. E quindi, spaventata, perché comunque mentire sotto giuramento ha delle conseguenze non indifferenti, lei confessa di aver avuto questa relazione. A questo punto Bill Clinton, davanti a un gran giurì, si giustifica, cioè ti dico, adesso mi viene da sorridere, perché poi diciamo che quando uno è in difficoltà veramente fa di tutto, e quindi lui cosa dice? Si giustifica dicendo che al momento della sua deposizione la storia con questa ragazza era già conclusa, quindi il problema era una questione di forme verbali, perché nell'interrogatorio gli era stato chiesto se lui aveva una storia con Monica Lewinsky, e lui dice: ma io in quel momento non l'avevo, quindi ho detto di no, è una cosa che riguardava il passato. A questo punto però il problema comunque rimane, lui ha mentito sotto giuramento. Quindi qua parte l'impeachment a tutti gli effetti.
Ti fermo un attimo, Elena, ecco, perché questa è la cosa che molte persone che non hanno familiarità con questo caso così in profondità come ce l'hai raccontato tu, e ti ringrazio perché ancora una volta sei stata mega precisa, pensano che l'impeachment sia iniziato come procedimento nei confronti di Clinton perché questa storia c'è stata. In realtà no, l'impeachment avviene perché lui dichiara inizialmente il falso, e quindi è questo il capo d'accusa principale che gli viene rivolto. Però adesso, ripeto, scusa l'interruzione Elena, andiamo a vedere che cosa succede. Entriamo in un altro filone di questa vicenda, che è quello più legale / politico, e che riguarda più Clinton che Lewinsky, mi permetterei di dire.
Sì, assolutamente. Come dici tu, il problema era appunto aver mentito sotto giuramento, perché comunque il tradimento, aggiungerei grazie al cielo, per quanto spiacevole possa essere a livello personale, non è un reato, ma il reato era stato appunto aver mentito sotto giuramento. Diciamo che tecnicamente impeachment, se diciamo impeachment, diciamo si parla di una precisa procedura che è prevista dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America e ha come ultimo obiettivo quello di rimuovere un presidente in carica oppure una persona che ricopre un ruolo governativo ad alti livelli che si è reso colpevole di atti così gravi da non poter continuare a guidare il paese. In questo caso l'atto così grave era appunto la menzogna, ma perché banalmente il popolo o comunque cosa si può dire? Se un presidente ha mentito, dopo il ragionamento che si faceva era: ma se un presidente ha mentito su una cosa del genere, su cos'altro potrà mai aver mentito? Quindi arriviamo nel 1998 e in una sessione del Congresso, la Camera dei Rappresentanti, la House of Representatives, vota a favore dell'impeachment del presidente Clinton, quindi vota a favore di questa procedura particolare. La motivazione per l'inizio del procedimento è appunto aver mentito riguardo la sua relazione con la stagista Monica Lewinsky, derante una deposizione sotto giuramento nel contesto di questo processo di Paula Jones. Va, secondo me, specificato che mentre alla Camera spetta il compito di formalizzare l'accusa, è compito poi del Senato giudicare il presidente. Il Senato a quel punto si rifiuta di procedere perché la fine del suo mandato è ormai imminente e quindi il processo viene posticipato. Clinton intanto si fa seguire da un mega studio di avvocati, il William & Connolly di Washington. E arriviamo quindi, proprio perché posticipato, arriviamo al gennaio del 1999 quando i membri del Congresso approvano due dei capi di accusa nei confronti di Clinton. Si dirigono verso la Camera del Senato. Questo lo sottolineo perché la procedura prevede proprio che si dirigano fisicamente, quindi escono dalla Camera e a piedi si dirigono alla Camera del Senato, perché la Costituzione prevede che solo i membri delle Camere possano impicciare un presidente e solo il Senato può ospitare il processo per l'impeachment. È richiesto un quorum dei 2/3 affinché venga rimosso il presidente. A questo processo presiede il capo della Corte Suprema. Il processo inizia nel gennaio del 99, dura 21 giorni e alla fine questo quorum dei 2/3 non viene raggiunto e Clinton viene assolto da tutte le accuse che erano spergiuro, cioè venir meno un giuramento fatto, e ostruzione alla giustizia. Riceve delle pressioni per dimettersi, però ovviamente eravamo veramente agli sgoccioli del suo mandato, quindi finisce il suo mandato e comunque ancora una volta le statistiche ci restituiscono una fotografia positiva perché l'opinione pubblica al 68% era dalla sua parte. Quindi questo tecnicamente è il processo di impeachment.
E ancora una volta ti ringrazio Elena perché sei stata veramente chiara. E a questo punto tornerei per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere da lui se ci sono, e so che ci sono, delle serie TV e dei documentari da guardare per saperne di più su questo caso.
No, ma Michele, ma che scherzi? Come puoi pensare che ci siano dei documentari, dei film o qualcosa legato a un argomento così? Tra l'altro, ora, a parte gli scherzi, ne approfitto per fare i complimenti ad Elena, perché effettivamente io sono assolutamente d'accordo col suo pensiero, cioè l'ho sentita durante la nostra registrazione, durante il podcast, e io sono assolutamente d'accordo con lei, cioè per me tutto questo, come dicevo anche in narrazione, è la classica spettacolarizzazione mediatica tipica della fine degli anni 90, cioè dove ogni cosa è semplicemente un modo per passare il tempo davanti alla televisione. Mentre per quanto riguarda film, documentari e storie del media visivo, quello che vi consiglio lo trovate su Prime Video, Clinton, storia di un Sexgate. Io l'ho visto, ma in realtà lo vidi già quando uscì nel 2018 Io trovo che sia davvero una delle cose più belle in quella falsa riga, la legal drama che è nato insieme a John Grisham per romanzi e insieme ad House of Cards poi successivamente. Quindi ve lo consiglio, Storia di un sex gate Clinton, se lo trovate su Prime Video. L'ha già nominato Elena, ma io ovviamente ve lo riconsiglio. Tra l'altro prodotto dalla Disney, quindi c'è tanto dietro la scelta della Disney di produrre una cosa del genere, perché non so se lo sapete, ma la Disney ha avuto 3 scandali di questo genere, di stampo sessuale, e poi ha prodotto la serie di Monica Lewinsky, Impeachment. Questi sono, diciamo, i 2 più importanti. L'altro che vi consiglio è un documentario della Player SI che trovate sul loro Rai Play, diciamo, il Rai Play della radiotelevisione svizzera, che si chiama proprio Sexgate, è fatto da loro ed è il punto di vista europeo su quello che è successo nel caso di Bill Clinton e Monica Lewinsky. Guardatelo, perché vedere il senso di vista europeo su un argomento tanto incredibile vi fa capire il contesto storico degli anni 90, senza la quale secondo me questa storia non si può raccontare.
Assolutamente, Giacomo, e rimani con noi perché, per un motivo molto preciso...
No, non mi va!
No, vabbè, ci vediamo la settimana prossima, allora. Rimani con noi perché parleremo del cosiddetto victim blaming, parleremo anche del movimento Me Too, e un altro consiglio di ascolto, di visione che mi sento di darvi è il TED Talk che Monica Lewinsky ha fatto come speaker qualche anno fa, credo nel 2013, che è molto interessante proprio sotto questo punto di vista, perché come vedremo più avanti, magari nella puntata bonus, lei è diventata un'icona del movimento Me Too. E adesso voglio tornare da Elena proprio per andare a toccare l'argomento Monica Lewinsky, perché abbiamo parlato approfonditamente, direi, di Bill Clinton, del suo processo di impeachment, ma abbiamo tralasciato quella che è stata l'evoluzione, insomma, della carriera, della vita di Lewinsky. L'abbiamo lasciata a quelle confessioni forzate, mettiamola così, però non ne sappiamo più niente di quello che ne è stato di lei. E la cosa che mi ha colpito è che stavo facendo un po' di ricerche su YouTube e mi è capitato di vedere un assedio da parte dei giornalisti in quei giorni al complesso di appartamenti in cui abitava Lewinsky, e ho scoperto con mia sorpresa che si tratta di un complesso di palazzi che si chiama Watergate, ironia della sorte, e che si trova a meno di 10 minuti a piedi da dove vivo io qui a Washington DC, e ci passo davanti praticamente tutti i giorni per andare a correre, quindi adesso non potrò mai più togliermelo dalla testa. Però a parte questo, insomma, dobbiamo sempre metterci, come diceva Elena in precedenza, in prospettiva e ricordarci di quando avevamo 21 anni, 22 anni, 24 ne aveva lei quando è uscito allo scoperto questo scandalo, e come avremmo gestito noi questa crisi comunicativa, tutta questa attenzione mediatica che l'ha seguita per anni e continuerà a seguirla per tutta la vita. E quindi voglio tornare da Elena per chiederle che cosa ha fatto Lewinsky in tutti questi anni e che cosa fa oggi.
Ma sì, lei effettivamente poi dopo questo scandalo pazzesco è dovuta sparire per un po', quindi ho letto che era andata a vivere e a lavorare a Londra, dove immagino abbia anche dovuto, cioè lo dico veramente con affetto, seguire anche un percorso di terapia, perché voglio dire, cioè essere travolti da una cosa del genere ti può distruggere la vita. Lei invece è sopravvissuta, ma non solo, cioè è sopravvissuta anche psicologicamente, non solo, nel senso che poi è tornata negli Stati Uniti ed è diventata, oggi è un'attivista, diciamo, per tutto quello che riguarda tematiche relative appunto alla gogna mediatica, al bullismo. Come hai detto tu, ha partecipato a più TEDx, uno di questi è proprio quello che tu hai citato, che effettivamente va ascoltato, perché il discorso che ha fatto è scritto con una semplicità che è impossibile 30 anni dopo non farsi delle domande.
Altro che Ferragni, permettimi di dire, il discorso di Lewinsky mi sembra veramente, non dico convincente, persuasivo, perché non è la parola giusta, ma mi
onesto,
sembra...
Esatto. Onesto, direi. Ti dico, io, a differenza tua, vostra forse, io negli anni 90 c'ero, quindi anche se ero piccolina, questo scandalo me lo ricordo molto molto bene, perché riempiva veramente i telegiornali delle 8 di sera, le prime pagine dei quotidiani, e questa cosa è andata avanti per anni. Io ero piccola, quindi vabbè, non mi interessavo particolarmente di politica allora, però io mi ricordo molto bene le parodie e gli scherzi e questo continuo riferirsi a lei, soprattutto a lei e in secondo a Hillary, prendendola molto in giro per il suo aspetto fisico, perché era, diciamo, un po' in carne, non so quale sia il modo più giusto per dirlo, comunque aveva 21 anni, quindi insomma si attraversa tutto nella vita. Quindi oltre a passare come una poco di buono, in più veniva presa in giro perché in realtà veniva, insomma, non era poi così bella secondo l'opinione mediatica, no? Per aver portato un presidente ad un livello del genere. Quindi in realtà cornuta e mazziata, perché... cioè, è stata presa di mira nel peggiore dei modi. Ragionavo mentre mi preparavo su questa puntata, ci sono stati due fattori, secondo me, di grande sfortuna, al di là di quello che è successo. Uno è che in quegli anni è nata Fox News, e tutti sappiamo cos'è Fox News, no? Quindi quanto abbia, e poi da che parte sta, e quindi quanto abbia cavalcato questa notizia per anni. In più a capo di Fox News c'era questo personaggio, non so se c'è ancora, che si chiama Roger Ailes, che tra l'altro è stato una persona molto importante nella prima campagna di Trump, ovviamente a favore di Trump, quindi ho già detto tutto con queste parole. E la seconda è che a quei tempi non c'erano i social media, e questa cosa che sto dicendo può sembrare controversa, nel senso che dici, vabbè, i social media avrebbero elevato all'ennesima potenza questa storia. Sì, ovviamente, però la differenza tra una notizia che passa per la televisione e che quindi non ha il contraddittorio del pubblico, quantomeno non immediato, continua a ripetersi, a fare eco, a propagarsi, a ripetersi all'infinito, senza ascoltare mai la voce della controparte, mentre invece i social media hanno dato a tutti, nel bene e nel male per carità, la possibilità di interagire. Oggi mi viene da pensare che una storia del genere, al di là che siamo 30 anni dopo e fortunatamente culturalmente parlando qualche passo avanti l'abbiamo fatto, però secondo me una parte del popolo sarebbe stata una parte che avrebbe messo un punto a questa storia, soprattutto per quanto riguarda veramente lo shaming, il body shaming, le prese in giro veramente esagerate. Cioè, se noi oggi andiamo a riprenderci, e sul web ci sono gli ispezioni del Saturday Night Live di Jay Leno, di David Letterman, sono agghiaccianti, cioè oggi sono inascoltabili. È proprio una cosa che ti urta sentire questo accanimento che hanno avuto nei confronti di questa ragazza. E in questi anni mi è capitato di pensare a questa storia, perché ovviamente sono uscite delle serie, insomma, comunque seguendo gli Stati Uniti, essendo appassionata degli Stati Uniti, in questa storia ti ci imbatti abbastanza frequentemente. E ho ragionato molto sulla posizione di questa ragazza, ma empatizzando per due motivi. Innanzitutto, forse banalmente, per l'essere donna, e in secondo luogo perché dagli anni 90 ad oggi io da bambina sono diventata una donna, quindi onestamente stiamo parlando di una ragazza che aveva 21 anni e che si trovava ogni giorno, più volte al giorno, a contatto diretto con il presidente degli Stati Uniti. Cioè, non stiamo parlando con il direttore commerciale del mio ufficio, il presidente degli Stati Uniti, il quale, anche perché dotato di un certo carisma e comunque era un bell'uomo ed era anche giovane, non nascondeva, insomma, il suo... No, ricambiava affettuosamente, diciamo, gli sguardi di questa ragazza, la quale candidamente, infatti, dirà in età adulta che lei riguarda la se stessa dei 20 anni con una grande tenerezza. perché si era innamorata del suo capo. E ora io mi sono anche fatta la domanda, ma se io a 21 anni fossi stata nello staff, come stagista, nello staff di Obama, e Obama avesse dimostrato delle attenzioni nei miei riguardi, ora, obiettivamente, cioè io non so in quante, onestamente, potremmo rispondere, ah no, mai, assolutamente. Cioè, c'è proprio un discorso umano che secondo me ha trapassato questi tre decenni e che mi porta, e forse molti di noi, ci porta veramente a dare un grande abbraccio virtuale a questa donna, perché la sua vita è stata inesorabilmente condizionata da questo fatto, in una maniera brutale, aggressiva. Quando ci si riferiva a lei era sempre in termini estremamente volgari. Quindi complimenti a Monica, che devo dire oggi è una bellissima donna, che tutto quello che ha fatto, il modo che ha avuto di raccontare questa storia è stato così onesto, così pulito, che ci ha avvicinato tutti e ci ha fatto riflettere molto su cosa è l'agonia mediatica.
Vero, assolutamente. Io tra l'altro volevo solamente dire, avevo aperto il microfono per dire che anch'io, nella mia posizione, se Barack Obama mostrasse dell'interesse nei miei confronti, io accetterei immediatamente. Barack, if you hear me, this is my decision.
E se lo facesse Trump?
Nemmeno se mi pagasse tutti i soldi dell'universo conosciuto.
Per Trump c'è la coda, no? O presunta tale.
È vero, anch'io ho sentito questa cosa, che in realtà Donald Trump è considerato unanimemente, quindi cioè, immaginate, è una delle persone più sexy del mondo, e ho detto tutto.
Allora, calmatevi i vostri bollenti spiriti, perché adesso parliamo di Trump, ma lo facciamo ovviamente nella nostra puntata bonus dedicata ai nostri amati Patreon. E parleremo di altri scandali di questo tipo, compreso appunto quello di Trump con la pornoattrice Stormy Daniels, e capiremo insomma anche cosa potrebbe succedere, perché Trump è ancora sotto processo con numerosi capi di accusa, ma allo stesso tempo sta correndo per la presidenza degli Stati Uniti. Quindi vediamo un po' qual è lo scenario che si va a profilare da qui a novembre, quando ci saranno le elezioni. Ma io intanto voglio ringraziare la nostra ospite Elena Milanesio per essere stata con noi e per essere stata incredibile in questo racconto.
Grazie Michele, grazie Giacomo e a tutti gli ascoltatori ovviamente.
E ringrazio anche il nostro Giacomo Giaquinto, come sempre.
Grazie, io ne approfitto per ringraziare il padrone di casa, Lost for Excellence, Mr. Michele Di Nella. Te l'ho fatta così, un po' Washington.
Oh, che bello, oh, sì, mi piace. Ragazzi, noi soprattutto quelli che vanno ringraziati siete voi, perché siete gli eroi di questo podcast, avete ascoltato più di 90 puntate, cioè voi siete veramente pazzi, non so come facciate ad averci nelle orecchie per così tanto tempo, e grazie, ve lo dico, grazie a chi ci ha lasciato una recensione sui muri delle proprie città, grazie a chi l'ha fatto su Spotify, a chi l'ha fatto su Apple Podcast, a chi lo farà su queste piattaforme, grazie a tutti voi che ci supportate ogni giorno, che ci ascoltate sul gruppo Telegram, che discutete insieme a noi, che condividete le vostre idee, perché è solo così che si cresce tutti insieme, e che lo fate soprattutto in maniera civile e rispettosa. E grazie a chi ha deciso di sostenerci donando un pochino del proprio tempo, del proprio denaro mensilmente su Patreon. Noi vi vogliamo bene, ma vogliamo bene a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, siete degli eroi. E quindi Giacomo, non so se forse c'è una recensione che è arrivata nuova.
Vediamo, vado a controllare.
Allora, ti dico questa qua, che siccome qualche settimana fa avevamo detto che Giacomo sarà felice quando diventerà così famoso che qualcuno gli sparerà come hanno fatto a John. C'è F. Evangelista 10 che ci scrive un saluto soprattutto a Giacomo a.k.a. John Lennon. Chi vuole capire capisce.
Esatto. Una, caro vai, mio, vai. Che è bellissima, è per te, quindi te la dedico proprio particolarmente, di Jason 2, 3, 4, 5, 6, 7, proprio l'ultima. Perfetti compagni di viaggio. Ho conosciuto Michele personalmente, ho trovato che fosse una persona competente, curiosa, appassionata ed empatica. Questo podcast ne è la riprova, garanzia di tanti spunti e contenuti molto interessanti, super consigliato. Questa caro scritta, Michele!
L'ha scritta mia madre questa cosa.
Grazie mamma di Michele, grazie.
Siamo Jason, ciao. Allora ragazzi, torniamo seri perché c'è ancora una puntata bonus da registrare, da ascoltare per voi che ci ascoltate, e quindi noi ci vediamo su Patreon. Per chi invece ci segue gratuitamente, ci sentiamo sempre qui, sempre alla stessa ora, sempre ogni mercoledì, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.